Mi sento ogni volta che vengo dietro questo palco, mi sento inadeguato perché vado in confusione. Allora la mia paura è di dire delle cose che magari non rispecchiano la parola di Dio. E quindi preghiamo che il Signore mi dia delle parole che vengono da Lui e non da me. Non so se avete mai sentito dire a qualcuno stiamo tutti nella stessa barca, per significare che siamo accomunati da qualcosa, diciamo che ci troviamo tutti nella stessa condizione e se la barca fa dei movimenti li sentiamo tutti. E quindi la barca simboleggia qualcosa sicuramente. C'è un'altra che capita spesso, che durante uno che deve ha delle difficoltà nel lavoro, in qualche cosa, anche nello sport, una gara, si dice spesso che ha tirato i remi in barca, per dire che ha abbandonato ogni speranza, che si tira indietro dalla lotta. Quindi questo, nell'immaginario collettivo, la barca ha sicuramente un significato, che sembra essere proprio quello lo spazio della nostra condizione, lo spazio più vicino a noi, la nostra personalità. C'è anche una canzone che ci aiuta, una canzone molto conosciuta, popolare, che dice: finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare. Come dire, se le cose vanno bene, non toccare niente, perché potresti cambiare la cosa, diciamo, no? E la barca ci permette anche di galleggiare sul mare, il mare della vita, che a volte è calmo, amichevole, ridente, altre volte è minaccioso, è grigio, è brutto. Quindi la barca ha anche questa funzione. Questa sia vale per i singoli, ma vale anche per i gruppi. La Chiesa, per esempio, potrebbe essere benissimo rappresentata come una barca. E quindi anche come gruppo, come comunità, eccetera. Quindi mi sembra abbastanza che delineato il significato di questo simbolo, no? E ora ogni credente ha fa riferimento alla parola di Dio come un faro. La parola di Dio stesso si definisce come una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero, è detto nella parola, per dire che la parola di Dio per un credente è come un timone che orienta la nostra vita, anche il nostro modo di fare, di comportarci, eccetera. Orienta il nostro comportamento. Quindi con questo voglio dire che praticamente la parola di Dio, pur essendo univoca per tutti, cioè ha un significato ben preciso, che è chiaro per tutti, però ognuno di noi la interpreta con sfumature diverse a seconda della propria sensibilità, della propria indole. Allora magari c'è chi vede nella parola di Dio soprattutto gli tocca la potenza che traspare l'onnipotenza, quindi guarda la creazione, la vede come un qualche cosa che gli attrae di più questo aspetto rispetto ad altri aspetti che comunque ce ne sono. Qualcun altro ci vede l'amore di Dio, la sua benignità, è questo che lo colpisce, che la colpisce il credente e che fa breccia molto spesso. Qualcun altro la predilige la fedeltà del Signore. Poi c'è anche chi magari predilige va a guardare gli aspetti della verità. Cioè la parola di Dio, la Bibbia, è uno di quei libri dove, a differenza di tutti gli altri libri, ci parla di verità. Ora la verità è Cristo, però al di là di questa di questa definizione, la verità è quella, è una sola. Tutto il resto, ci possono essere diverse falsità, ma la verità è sempre una sola, ed è quella, vera. Il vero qual è? La verità è quella, praticamente, no? Per quello che riguarda, che mi riguarda, sarà perché in passato ho studiato psicologia, eccetera, l'aspetto della parola che più mi intriga, diciamo, è il simbolismo che c'è nella parola di Dio, che c'è dietro, che spunta in tanti passi della Bibbia. Vediamo che c'è del simbolismo, che il Signore, quando ha ispirato i profeti, quasi come se, oltre a trovare le parole che noi possiamo capire dialetticamente, intellettualmente, fa uso molto di simboli, perché la parola arriva al ragionamento, all'intelligenza, diciamo, ma il simbolo fa qualcosa in più, ti permette di meditare se noi pensiamo ad esempio, dicevo prima, prendiamo ad esempio il deserto. Nella parola di Dio, quando si parla di deserto, quasi sempre si parla di aridità spirituale. Nel deserto, un uomo in un deserto, la prima cosa che sente è la sete, quindi c'è quindi l'acqua, c'è poca vita nel deserto. E allora, quando per esempio è detto in Osea 2,14, perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Allora noi abbiamo subito l'idea che qui il Signore intende dire che la metterà in una condizione di bisogno. Sta parlando di Israele. E quindi praticamente questo per dire che prima di parlare al suo cuore fa un lavoro di predisposizione. Quindi diciamo che gli prepara la sete di sapere, e poi parla al suo cuore per fare una breccia, che se viene dal deserto è facile che ci sia una breccia in quel cuore, ma se è distratto, non viene dal deserto, e allora la parola non attecchisce. Spesso mi succede questo alle volte, che noi ci domandiamo perché mi è successo questo, perché questa afflizione non ci voleva, eccetera. Però, magari noi non lo sappiamo, non ci facciamo caso. Dietro alla cosa naturale, diciamo, al fatto naturale, ci può essere il fatto che il Signore ci vede distratti, ci vede magari arroganti, presuntuosi. Allora ci tira per farci toccare terra, però noi non ci accorgiamo di questo, non abbiamo questa capacità. Il Signore disse a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio, in un'occasione. Intendeva proprio questo, che tu stai parlando umanamente, quando disse: io mi farò ammazzare per te, eccetera, nessuno ti toccherà. Insomma, era evidente che Pietro ragionava carnalmente, e noi per natura ragioniamo carnalmente, non l'abbiamo persa questa cosa. Quindi questo per dire che alla fine di tutto questo discorso è per dire che il simbolo molto spesso ci permette di fermarci su delle espressioni, e quindi abbiamo campo libero col pensiero, perché il simbolo è aperto. E quindi possiamo capire bene la cosa, perché se parlasse precisamente di una cosa, allora non abbiamo questa libertà interiore di allargare l'argomento. Questo è importante, e difatti nella parola di Dio il simbolismo è molto 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 diffuso. Ci sono addirittura dei passi della Bibbia che, se non teniamo conto del simbolismo, non hanno significato. Viene in mente di Isaia nel capitolo 35, che parla della solitudine nel deserto che viene, eccetera, ed è tutto un discorso astratto. dove il significato è solo nel simbolismo. Allora, se consideriamo il simbolismo, si capisce benissimo quello che sta dicendo. Ma se non teniamo conto di questo, è un discorso che facciamo fatica a capirlo. Soprattutto noi che siamo carnali e non intendiamo le cose di Dio. Questo non è un'accusa, diciamo, non è un... Il Signore lo sa bene che finché siamo nella carne, i nostri cinque sensi lavorano come lavorerebbe una propaganda di un prodotto, praticamente. E ci fanno vedere le cose in ordine di quei cinque sensi, ma se non ci sono i cinque sensi, noi lavoriamo in modo astratto, siamo molto più vicini allo spirito. E allora, quindi la scrittura fa largo uso di questo linguaggio dei simboli per aiutare a comprendere delle cose spesso difficili e quindi con l'aiuto dell'immaginazione e di similitudini attraverso le quali comprendiamo appieno il significato di quel dato punto della parola. E quindi questo mi intriga molto, il fatto di questi simboli. Non a caso, se avete fatto caso nei messaggi precedenti, io ho parlato sempre di certe cose tipo la zizzania, i cortei per indicare, oppure ho parlato della via di Emmaus, che nell'immaginario collettivo nostro spirituale non è solo la via naturale e reale, ma è anche una via che è dentro di noi, diciamo, è il percorso della nostra vita. Quindi è sempre qualche cosa che è questo aspetto che mi attrae molto della parola di Dio. Quindi una volta chiarito questo, questa sera è facile immaginare che parliamo della barca come simbolismo. A volte è usato come un rinforzo del significato, altre volte è usato come un complementare al messaggio. Sto parlando sempre del simbolismo, no? In altre occasioni si sostituisce proprio alla parola. Questo nel secondo esempio. Io porterò tre esempi in cui compare la barca proprio come simbolo che ha un significato importante nel contesto. Soprattutto nel secondo episodio vediamo proprio che il simbolismo si sostituisce al significato. Cioè, se togli la parte simbolica sembra come se quel passaggio non significa molto, cioè è solo un fatto di cronaca, il fatto che del Signore nella barca, e poi adesso ci arriviamo. Il primo episodio è quello della pesca miracolosa. L'ho preso da Luca 5:1. Lo leggiamo perché sì, sappiamo di cosa stiamo parlando. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago di Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi din sulla barca, ammaestrava le turbe. E come ebbe cessato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone, rispondendo, disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. E quelli vennero e riempirono ambedue le barche, al che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù, dicendo: «Signore, dipartiti da me, perché sono un uomo peccatore, poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che aveva fatta. E così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone, e Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. E la prima cosa che mi salta, che noto qui, è che in generale quasi, spesso, o almeno molto spesso, Gesù alterna miracoli a parole come discorsi, parole di verità, insegnamenti. Li alterna quasi come se dopo aver parlato, quasi a corroborare quello che diceva, faceva qualche miracolo tale da stupire chi gli stava intorno. Così che chi gli stava intorno non era preso solo, colpito dall'autorità con cui lui diceva certe cose, ma questo era corroborato dal fatto che seguiva un miracolo oppure dopo un miracolo. Difatti qui dice che il Signore in una di queste barche cominciò ad insegnarli e poi subito dopo dice prendi il largo e quindi c'è questa alternanza, è chiaro il messaggio che il Signore voleva dire: io che dico queste cose, sappiate che non ve le dice, che vengono da un contesto, da una dimensione diversa, che voi non conoscete. Era per manifestarsi, diciamo, no? Per far capire bene anche un pochettino la potenza del suo messaggio, che era accompagnata dai miracoli. Difatti è detto, quando finì di parlare, disse a Simone, va al largo e getta le reti per la pesca. E rispondendogli Simone disse, maestro, tutta la notte abbiamo lavorato senza prendere niente. Tuttavia, alla tua parola getterò la rete. Pietro, anche se un po' perplesso, diciamo, perché lui veniva da un'esperienza che era stata, immaginate, una barca di pescatori che tutta la notte non prende dei pesci, torna anche molto demoralizzato, immaginate uno nel suo lavoro che non gli va bene, però lui con quel lavoro ci vive la famiglia intera, insomma la condizione di Pietro, no? E quindi il Signore va a toccare proprio un punto dove era fresco. Questa cosa fresca, appena dice, Signoria, non ho preso niente tutta la notte, tu mi dici di prendere il largo, qui c'era proprio bisogno di un atto di fede. Tuttavia Pietro, perché ci vorrebbe un messaggio solo per Pietro, perché è una personalità particolare, non è un caso che Pietro spicca rispetto a tutti gli altri 12, perché ha delle cose, delle peculiarità sue che non è il caso di se no facciamo troppo tardi. Pietro gli diede credito, diciamo, e quindi provò. Quante volte noi ci troviamo, anche noi, senza speranza, non ci credo, non è possibile, non ci credo. Provaci, cioè, quando il Signore ti mette alla prova, lì c'è bisogno di un atto di fede, e allora si può vedere il miracolo. Poi ognuno ha le sue... Ci sono dei malati, delle persone malate che sono state diagnosticate tu non hai più di 3 mesi di vita con questo tumore, però c'è stato un atto di fede che ha cambiato la sorte. Questo non significa però che noi ordiniamo e il Signore esegue, che non è poi così. Alle volte ci sono dei calici che noi dobbiamo bere, purtroppo. Anche il Signore si trovò in una condizione che disse, Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Però il Signore non era possibile, perché dietro c'era un piano. Però il Signore gli mandò degli angeli a consolarlo. Così anche noi, dietro un nostro atto di fede, se anche non otteniamo quello che ci aspetteremmo, arrivare a un atto di fede ci vuole noi chiediamo la fede, la chiediamo al Signore, non ce la costruiamo dentro. Quindi è già quello un dono, non so se è chiaro il discorso. Però c'è questo, che se anche il Signore non ci esaudisce, però non ci abbandona nella tempesta, non ci abbandona. Perché anche il Signore Gesù fu consolato da degli angeli. Adesso noi sono tanti poi le vie, magari un amico che ci consola e ci fa distrarre, non pensiamo più a quella cosa, che ci allevia, e questo contribuisce a sopportare il calice da bere. Insomma, quel discorso si farebbe molto aleatorio, lasciamolo cadere qua. Comunque mi piace pensare che quando Gesù è nella stessa barca con noi, allora le cose spesso vanno oltre ogni nostra aspettativa, nel senso che io vi parlai ultimamente, io qui nei miei appunti ho messo 3 asterischi per segnalarmi che qui vai a ruota libera, nel senso che non ho scritto niente, no? Dici, quello che ti dice lo Spirito lo dici. Io ultimamente, nell'ultimo messaggio, ho parlato della mia esperienza scolastica, e però c'è stata una parentesi in questa mia esperienza scolastica. Io ero un somaro, ma non un somaro, ero un somarone proprio, nel senso che io ho fatto 3 volte la seconda media. Quindi ero sì, insomma, ero una persona abbastanza anche un po'... non ero un ragazzo modello, diciamo, ecco. Però c'è stato un momento nella mia vita che io andai da un mio zio che era prete, e allora disse, tu mandalo da me, disse questo mio zio al seminario, che io gli faccio prendere io almeno la licenza media. Perché era necessario, no? La licenza media, almeno la licenza media. E io in seminario mi colpì, la mattina c'era la messa, la sera c'era il rosario, e dicevamo, eccetera, però tutte cose che a me non mi toccavano. Una sola volta pregai bene il Signore, che stavamo giocando a bocce. Allora io lanciai una boccia così alta che colpì la fronte di un ragazzo, e questo qui sbandò un poco, gli usciva il sangue. Era finita la ricreazione e c'era il rosario. Quella sera io dissi un rosario con tutto il cuore, perché avevo questa paura che questo ragazzo chissà cosa gli potesse succedere. Però c'è stato un momento in cui... mi toccarono quelle parole del Vangelo, che sono scritte proprio qui. Farò di te un pescatore di uomini. Questa cosa mi colpì, perché mi diede all'improvviso un senso nella mia vita. Io allora vivevo come un animale, cioè io non mi preoccupavo di niente. Ero davanti al Signore e davanti agli uomini pure, come una bestiolina. Non capiva molto, diciamo, anche delle situazioni, eccetera. Però questa cosa mi diede subito un senso di fare il pescatore di uomini, nel senso che io mi volevo fare prete, all'improvviso mi volevo fare prete. Perché questa cosa mi diede mi sentii importante, nel senso che avevo finalmente anch'io un qualche cosa, che una missione, un qualcosa che dava un senso alla mia vita. Questo fatto di finalmente avere un senso, la dobbiamo vedere soprattutto sotto l'aspetto praticamente a questo fece seguito tutto un cambiamento nella mia vita. Io ero esuberante. Ero diventato all'improvviso un ragazzo modello, capivo gli altri. E tanto per essere, ho fatto degli esempi l'altra volta, che io se uno non capiva una cosa, la professoressa di matematica, mi ricordo, che spiegava l'equazione di secondo grado, tutti quanti, nessuno capiva niente, La maestra disse, vabbè, se non avete capito, quando andate, perché noi andavamo alla scuola esterna, disse, quando rientrate, ed eravamo in una classe solo del seminario, beh, quando poi rientrate ve la fate spiegare da Ferrillo, sarei io, per dirvi come ero diventato, eccetera. Ma questa cosa qui fu così automatica. Questo per parlare della esuberanza, quando c'è lo spirito dentro. E io in quel periodo, diciamolo in un altro modo la cosa, io avevo fatto un patto con il Signore e nella mia miseria non ero neanche un diplomatico, nel senso che quello che io era veniva dal cuore, proprio come un sempliciotto, come uno sprovveduto, veniva dal cuore. E allora quando mi presentai davanti al Signore, lo dico in modo estemporaneo, dissi, io sono contento di questa cosa, perché è la mia vita. Feci subito, questa è la mia vita, questa è la mia vita. Poi lasciamo perdere, quindi questa fu una parentesi, perché poi appena tornai a casa, non passarono neanche 15 giorni, allora c'era la moda dei capelloni, no? Io già da allora non mi tagliai più i capelli, entrai subito nella mia routine di sempre. Però quello è stato un periodo che per me è stato una lezione, è stata una cosa importante. Andiamo avanti perché sono già le 10:30 e quindi questo per dire che praticamente questo fatto di appartenergli, di quando lui dice vieni, seguimi, farò di te un pescatore di uomini, questo episodio finisce proprio in questo modo. Fatte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Io così feci, se mi devo descrivere, feci proprio così. Io lasciai la mia barca, tutto il mio entourage, diciamo, e salii su questa nuova barca, o meglio, feci salire il Signore nella mia barca. Ed è stata una parentesi importante. Questi hanno fatto lo stesso, gli apostoli, quando hanno capito che dopo una notte che non hanno preso niente e il Signore che gli dice prendi il largo e getta le reti, hanno capito subito che potremmo dire hanno trovato il conforto alla loro vita, no, perché non hanno continuato neanche a fare i pescatori, hanno lasciato subito ogni cosa e hanno seguito il Signore. Quindi la loro vecchia vita è passata, un po' come Paolo quando dice le cose che mi erano prima un guadagno, adesso sono diventate come tanta spazzatura, diciamo, no? E lo stesso anche per questi apostoli. E io dico per me, fu per me anche così, ma dovrebbe essere così per chiunque ha incontrato il Signore e ha avuto un impatto con il Signore, soprattutto quando viene dal deserto, quando il Signore ci porta nel deserto, assedati, e ci parla, e ci parla al cuore. E allora noi vediamo anche la benignità del Signore, l'amore del Signore, perché a noi non ci appartiene questa cosa. L'amore del Signore è una cosa diversa dall'amore che noi possiamo provare, perché quando non c'è il Signore. Perciò l'amore dei fratelli è un pochettino diverso dall'amore del mondo, perché l'amore dei fratelli, se un fratello sbaglia, per esempio, noi siamo chiamati a costruire e non a condannare, a giudicare. Perché se noi siamo chiamati a giudicare, senza saperlo neanche, ci stiamo mettendo un gradino più in alto. Questo non piace al Signore, questa cosa. Il Signore ci vuole come lui era mansueto, era umile di cuore. Lui quando parlava alla gente se lo poteva permettere, ma non parlava dall'alto in basso, dalla sua autorità. Lui si faceva amare, non imponeva l'amore tuo, e chi aveva a che fare con lui non aveva paura di lui, ma lo cercava, perché aveva voi dovete sapere che questa è un'altra cosa che praticamente noi in questa vita non abbiamo idea di queste cose, perché se guardiamo anche l'andazzo del mondo, non c'è questo amore, non c'è neanche questo modo di essere mansueti, umili. Noi vogliamo essere, se si parla di mede, si deve parlare bene, se no è meglio che non si parla. Se qualcuno ci ha fatto del male, noi, se troviamo il modo di rispondergli, gli rispondiamo. È diverso quando se uno ci ha fatto del male, tu magari sei anche preso da quella cosa, poi ti ricordi che questo non è da credenti, non viene dal Signore. Allora dici: Signore, a me è capitato qualche volta di partire in quarta, però mi sono detto no, non è buono, mi sono fermato perché lo Spirito mi ha fermato, in quel momento ha avuto pietà di me e mi ha fermato, se no mi sarei comportato come quelli del mondo, che rispondo, poi insomma praticamente, e allora mi sono accorto. Io sto parlando di una cosa vera, perché poi vi dico anche che il giorno dopo questa persona, che, alla quale io avevo preso già il telefono per inveire, mi chiama questa persona, chissà cosa gli... ci sono delle vie che non sono naturali, diciamo. Non so se voi vi dico... La moglie di Pilato venne a lui mentre lui era in tribunale e gli disse: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché io stanotte ho fatto dei sogni che non sono stata, ho sofferto molto. Questo sta a significare che spesso ci sono delle vie, delle comunicazioni che non sono naturali, non sono neanche... sono spirituali, anche quando per dire, se noi sorridiamo a una persona, quella che ci sta di fronte capisce benissimo se è un sorriso di circostanza, di occasione, oppure se è un sorriso benevolo, se ne accorge, lo sente, l'avverte, perché se deve dire come se ne sei accorto, non lo so neanche io, però lo sento, avverto, non so se mi sono spiegato, no? Andiamo avanti, passiamo al secondo episodio, perché c'erano delle cose da dire, ma vedo che si fa tardi. Quello della tempesta sedata, in Matteo 8:23, lo leggiamo anche questo. Ed essendo egli entrato nella barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco farsi in mare una così grande burrasca che la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva, e i suoi discepoli, accostatisi, lo svegliarono dicendo: Signore, salvaci, siamo perduti. Ed egli disse loro: perché avete paura, o gente di poca fede? Allora levatosi, sgridò i venti e il mare, e si fece gran bonaccia. E quegli uomini ne restarono maravigliati. E dicevano: che uomo è mai questo, che anche i venti e il mare gli obbediscono? Questo episodio di Matteo 8:23 è raccontato anche in Marco 4:35, che è un po' più particolareggiato, perché dice: sgridò il vento e disse al mare: taci, come se si trattasse di una persona, lo trattò come uno spirito. Praticamente il mare, il vento, la tempesta era come uno spirito, quindi ci dà più chiaramente l'idea che al di là del fatto naturale c'era una regia spirituale fatta di spiriti, fatta di Quello che è interessante notare qui è che Gesù dormiva mentre gli apostoli erano in afflizione. E a noi spesso ci capita, in cose anche importanti della nostra vita, di tenere fuori il Signore dalle nostre cose, quasi come a dire: vabbè, ma che c'entra? Io sono un credente, è vero, ma poi che c'entra questo con la scuola, oppure col fatto che all'interrogazione non sono andato bene? E quindi è come se fosse un fatto di cui il Signore è fuori da questo tipo di problema. In realtà non è così. Quindi noi possiamo trovarci come questi apostoli nella barca, che c'è la tempesta, c'è il vento, c'è le onde già salivano nella barca, è detto, però il Signore dormiva. Anche perché il Signore, se non lo interpelli, Lui non interviene nelle nostre, se noi lo teniamo fuori dalle nostre cose, Lui è rispettoso perché ci stima, ed è, l'abbiamo già detto altre volte, il Signore, se noi lo teniamo fuori, Lui resta fuori, non è che entra di prepotenza e dice magari questo è affar mio, adesso ci penso io, no, Lui continua a dormire, fino a che Signore, noi stiamo noi moriamo e tu non ti curi di noi. Allora il Signore, solo a quel punto il Signore interviene, quando noi lo chiamiamo in causa. Però c'è questo, che quando lo chiamiamo in causa, quando abbiamo la fede, quando c'è fede a sufficienza da chiamarlo in causa, se no lo teniamo fuori, come se non appartenesse alla come se Lui non ci potesse fare niente. Il Signore è per altre cose, non è per quello, è per altre cose. In realtà non è così. In tutti i problemi, noi se lo facciamo entrare in tutte le cose della nostra vita, lo onoriamo, perché vuol dire che non gli abbiamo chiuso nessuna porta, abbiamo aperto le porte del cuore e tutte le altre. La nostra vita è in comunione con Lui, per cui io, anche quando devo fare una cosa, è bene sapere che c'è anche il Signore. Allora, per dire ci vediamo domani, allora se Dio vuole, sì, teniamolo presente, cioè nel senso che quando il Signore non è nella nostra, non lo facciamo partecipare alle nostre anche alle nostre battaglie, e Lui è fuori e noi abbiamo perso un'occasione. Perché poi, come dicevo, non sempre Lui ci dà quello che chiediamo, ma sempre ci mette in condizioni di superare quel momento, quella cosa. L'abbiamo detto anche nell'altro episodio. Qui è interessante soprattutto dove Pietro, a un certo punto, una volta che il Signore era entrato, dicevo che praticamente non sempre Lui ci dà quello che chiediamo, però sicuramente c'è questo, che in Giovanni è scritto che a un certo punto Lui dice, parlando del nostro cammino sulla terra, ci rassicura dicendo che nella vita voi troverete tribolazione, tuttavia fatevi animo perché io ho vinto il mondo. E questa cosa qua è soprattutto, è come se dicesse fatevi animo perché io ho vinto il mondo, cioè non lo sto dicendo come dire coraggio a uno che ha una brutta malattia, gli diciamo coraggio, però le cose andranno così. Lui dice anche io ho vinto il mondo, quindi ti dà anche porta dietro una potenza, un qualche cosa che è la sua potenza, che è come se dicesse coraggio perché ti metto a disposizione le mie risorse con le quali io ho vinto il mondo, con queste risorse io ho vinto il mondo. Quindi lui ce l'ha messa a disposizione, che poi è lo spirito, il Signore quando ci dice che non vi lascio solo, vi lascio il mio spirito, e non ha detto una cosa di poco conto, perché basta guardare la condotta di Pietro prima di ricevere col battesimo lo spirito, come è cambiato Pietro, che una volta aveva paura, che lo rinnegò dicendo no, io non lo conosco, non l'ho mai conosciuto, per 3 volte, e poi pianse amaramente perché si rese conto che la sua natura è purtroppo una cosa è dire io non ti abbandonerò mai, e un'altra cosa è trovarsi nella tempesta, nella prova, e lì fa i conti con se stesso e capisce che non è in grado di onorare il Signore. Però dopo, quando è venuto lo Spirito con il battesimo sulla terrazza, Pietro è cambiato. Pietro ha avuto la forza di parlare davanti a quelli della sinagoga, di dire apertamente, se dite voi, se è lecito ascoltare quello che dite voi, oppure quello che dice il Signore. Insomma, Pietro ha dato prova di essere forte, e poi ha dato prova anche di quello che si dice è andato a morire a Roma. E questo per dire che quando il Signore ci ha dato lo Spirito, e le cose sono cambiate anche per noi. Noi abbiamo dentro lo Spirito, però questo, attenzione, perché è nella misura in cui siamo... nella misura in cui viviamo questa realtà dello spirito, che lo spirito è forte. Non so se mi sono spiegato. Perché ci sono dei momenti in cui noi viviamo sulla terra, terreni, siamo molto terreni, e quindi non godiamo dei doni dello spirito, della forza dello spirito. Ci sono dei momenti in cui siamo distratti, siamo presi dalle cose del mondo e siamo dei mondani, anche noi, e con tutti i difetti e le cose dei mondani. Poi ci sono altri momenti in cui il Signore ci mette in una condizione di quasi percepire questo Spirito dentro, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, delle cose che noi non vediamo, ma sono dette delle cose importanti di questo, ma non solo della Chiesa. Per dire, in Seconda Tessalonicesi, quando è detto che, parlando dell'Anticristo, dice che ora c'è chi lo ritiene e lo riterrà fino a che non sia tolto via. Sapete chi è che lo ritiene, questo mondo, chi trattiene ancora l'Anticristo da tutti i mali che devono venire? Sono tutti, è la Chiesa, è la comunità dei credenti che sparge ancora in questo mondo il sale, la luce della vita. Per cui noi non lo sappiamo neanche, ma molto spesso facciamo paura. Come fa paura uno che è abituato a fare il despota, il bullo, e si trova all'improvviso davanti uno che non è disposto a... E allora comincia a calare un pochettino, comincia a diventare... però questo non, io lo sto dicendo a livello umano, ma è a livello spirituale che succede questo. E molto spesso, quando nessuno ha il coraggio di fare delle cose, non si sa perché. Si sa perché, perché ha paura magari dell'opinione pubblica, che è molto spostata su dei valori cristiani magari, e allora sta attento a non perché sa che non, anche quella è una forza. Comunque non divaghiamo, andiamo avanti. Quindi si fece gran bonaccia, sgridò i venti e il mare, si fece gran bonaccia. Quindi prima di questo però noi dobbiamo andare a lui, e c'è bisogno per questo di un atto di fede, come abbiamo detto. Al contrario, quindi abbiamo parlato di quando Gesù è in barca con noi, ci va tutto bene, oltre tutte le nostre aspettative. Ma ci sono anche dei momenti in cui Gesù non è in barca con noi, siamo soli nella barca. Questo è il terzo episodio, che sarebbe che Gesù cammina sulle acque. E quando Gesù non è con noi, allora noi siamo come tutti gli uomini di questo mondo. Anche prima eravamo così, però avevamo il Signore, che il mondo non ha, perché se come dicevo prima, lo Spirito è in noi, il mondo non lo conosce questo Spirito, quindi non ha questo pilastro. E noi abbiamo sempre qualcosa a cui aggrapparci, ma il mondo non ha questo, perché non lo vede e non lo conosce, detto, dello Spirito. Quindi non conoscendolo e non vedendolo, è abituato a vedere le cose in modo naturale. 2 più 2 fa 4 ed è 4. Non so se mi sono spiegato. Però chi ha lo Spirito? E allora non dico tutte le vie sono aperte, ma che comunque di sicuro possiamo dire ogni cosa dipende dal Signore. E se ogni cosa dipende dal Signore, Lui è benigno e noi abbiamo un patto con Lui, un patto importante, un patto che è stato siglato con il suo sangue. E quindi il Signore non mancherà, ma già non ha mancato, perché ci ha già dato la salvezza. E tutto è compiuto già sulla croce. Per cui quindi possiamo essere se per questo l'uomo del mondo non ha questa speranza, perché non ha lo Spirito. E se non ha lo Spirito è naturale, ha tutte le fragilità del mondo. E quindi in questa barca, che inizialmente non c'è Gesù, perché Gesù dice andate all'altra riva, lui andò sul monte a pregare e poi tornò alla terza vigilia della notte, mi sembra, leggiamolo così. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva, mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatole si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Chissà perché c'è sempre una tempesta, c'è sempre qualche cosa che ci tiene svegli. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare, e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: state di buon animo, sono io, non temete. E Pietro gli rispose: Signore, se sei tu comandami di venire a te sulle acque. Ed egli disse: vieni. E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciando a sommergersi, gridò: Signore, salvami. E Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui, dicendo: veramente tu sei il figliuol di Dio. E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genezaret. Questo episodio si potrebbe dire che è un'immagine stupenda proprio della Chiesa, che ha bisogno proprio che ci sia il Signore al centro, altrimenti siamo paurosi. Si vedono tutte le fragilità, perché la Chiesa non è forte per i suoi membri. Ognuno di noi ha delle fragilità, al contrario di chi non è credente, abbiamo anche il fatto che tra non credenti ci sono molti orgogliosi, molti che si sentono forti, eccetera. E quindi la Chiesa, quando non c'è il Signore, è fragile, ha un sacco di problemi, perché quello che tiene in piedi l'edificio, tutta la Chiesa, è lo Spirito del Signore. Io dicevo prima che se un fratello ci delude, noi non è che siamo diventati credenti perché pensiamo di trovare tante persone perfette e quindi è una buona compagnia. No, noi siamo credenti perché abbiamo fatto un incontro personale con il Signore. Il Signore ci ha conquistati con il suo Spirito, ed è questo quello che tiene in piedi la Chiesa. La Chiesa è governata dal Signore e noi siamo e noi seguiamo. Io prima di salire qui ero molto, mi sentivo molto, adesso con furia di parlare sono entrato un po' più in confidenza, però perché sapevo questo, che se dipendesse da me io non riuscirei a mettere quattro parole su quattro che vengono da lui, perché se non vengono da lui io posso stare a guardare la sorgente anche tutta la serata, se non viene niente, non viene niente. Questo per dire che la Chiesa è ispirata dal Signore, per questo noi stiamo tranquilli, la nostra barca è quando il Signore salì in barca, qui in questo episodio, si dice che il vento si calmò, quindi la tempesta è passata e quindi c'è bonaccia, perché c'è la presenza del Signore, che non, ripeto, che i singoli, noi siamo pieni di fragilità, ma quello che rende forte la Chiesa è la sua presenza, che rende forte anche noi. Il Signore, quando scendeva in battaglia con gli israeliti, diceva che gli israeliti, non, in realtà non, combatteva il Signore, le battaglie degli israeliti, cioè loro uscivano con la spada eccetera, ma era già tutto la vittoria era già scritta, perché quelli cominciavano a correre, a scappare. Ora, se cominciavano a scappare perché uno spirito dentro li aveva messo in fuga, praticamente le nostre battaglie le fa il Signore. Io parlo a livello sia di gruppo della Chiesa e sia di singolo, per cui se noi avessimo un po' di fede in più, un pizzico di fede in più, e allora io capisco che quando il Signore diceva che se dice a questa montagna spostati, la montagna si sposta, perché è una dimensione diversa da quella naturale, che è quella dove si decidono le cose. Molto spesso succede questo, sono le 10, quindi chiudo con questo. Molto spesso succede questo, che le cose, prima che succedano sulla terra, sono stabilite nel cielo. E molto spesso succede che noi arriviamo a quelle cose avendo già un po' il sentore che la cosa va male oppure va bene, perché è come se ci fosse, come se qualcuno te l'avesse quasi suggerito. Se una cosa va male, ho un brutto presentimento. Questo non per dare credito a spiriti fantasmi, al mondo del satanismo, ma è per dare credito al Signore Gesù, che queste cose ce le ha detto anche in modo molto, molto chiaro, molto esplicito. Lui ci fa vedere delle realtà che non succedono sulla terra, ma succedono in alto. E comunque, anche se non le sentiamo, quello che succede veramente è quello che è voluto in alto. Se succede, per dire, adesso c'è la guerra in Ucraina, eccetera, quella era una cosa che era scritta prima, che non è che è sfuggita al Signore quell'evento che sta procurando tutti quei morti, non è sfuggita al Signore, è una cosa scritta. Poi magari un giorno capiremo chiaramente tante cose, perché sono successe. Non so se è chiaro il discorso. Comunque mi fermo qui e che il Signore ci benedica.